Questa mattina, con l'aiuto di Dio, vorrei fermarmi su questi due, su questo salmo, questi due salmi, che poi il Salmo 42 e il Salmo 43 possono essere considerati un unico brano. E lo spunto di questo mi viene il mese scorso ero in Albania per un convegno di giovani. C'erano più di 100 giovani, mi hanno chiesto di portare un messaggio. E ho detto, cosa posso dire a questi più di 100 giovani per comunicargli un po' di passione, un po' di cose? Quindi ho usato questo brano, questo salmo, che è considerato forse uno dei più belli che ci abbiamo nel libro dei salmi. Qualche parola per ricordare: il libro dei salmi contiene circa 150 canti, e se uno pensa che sono stati composti da vari autori, contandoli si va da Mosè a Davide, passando per i figli di Core, e abbracciano un tempo di circa 900 anni. Quindi non è il tempo che, va bene, io, Giancarlo e Roberto ci decidiamo, scriviamo dei salmi, no, questi sono stati raccolti, e quindi raccolgono sentimenti, speranze, delusioni, gioie di gente che ha attraversato un ampio periodo di storia. Un libro che è diviso in cinque libri, questi salmi aprono il secondo libro dei Salmi, scritti dai figli di Core, che non sappiamo esattamente chi siano, e non sappiamo neanche il contesto storico, cioè non sappiamo che se è successo qualcosa a questa persona che scrive questo Salmo. Ma c'è una cosa che comunque emerge: la passione per il Signore. Spero veramente che possiamo ascoltare il messaggio questa mattina e quindi porci veramente all'ascolto, cercando di pulire la mente dalle bollette, dalla macchina che picchia in testa, dai problemi della famiglia. Stamattina un fratello mi ha detto: non so da che parte voltarmi, perché ovunque mi giro ci sono problemi. E secondo me questo salmo è anche per chi in questo momento ha il cuore aggravato, non sa bene da che parte rivoltarsi. E questo canto, il Salmo 42 e 43, possiamo dire che parla un po' della nostalgia dei bei tempi. Va bene? E possiamo dire che è il canto di quelli che sono lontani da casa. E questa è un'immagine di qualcuno che ha sete, come la cerva, come il cervo desidera l'acqua. Ma non è una sete leggera, è qualcosa che brucia. Quante volte ci siamo sentiti così? Una sete di qualcosa che ha bisogno la nostra vita. E sono un diero personale, possiamo dire. Un credente che sta attraversando una tempesta emotiva. Parlando a questi giovani, veramente, e c'erano persone di tutti i tipi, figli di predicatori e ragazzi che si drogavano. E dico, io sono convinto che ognuno di voi ha attraversato o sta attraversando delle tempeste. E chi scrive questo salmo non è che scrive delle parole religiose. Non fa il sermone, non fa il sermoncino, perché il sermone ha sempre un aspetto negativo, no? Tanto che una famosa cantante ha scritto: non fatemi il sermone, Papa don't preach, no? Non mi predicare, dimmi le cose come stanno. Quindi parlano di tristezza, di nostalgia, parlano di noi. E quando ti senti lontano da Dio, quando ci sentiamo lontani da Dio, o forse non abbastanza vicino, lui, per esempio, si ricorda in questo salmo quando andava al tempio con gioia. Ora si sente lontano. Ora non ci sentiamo vicini a Dio, probabilmente. E c'è una frase che si ripete alcune volte in questi salmi. Perché la cosa bella di questi due salmi, come di tanti salmi, è quella che si dice che mentre tutto il resto della parola di Dio, possiamo dire che è Dio che parla all'uomo, i salmi sono gli uomini che si rivolgono a Dio, che pregano il Signore, che gli portano il loro problema. Tanto che il nostro Signore sulla croce parlerà del Dio mio, perché mi hai abbandonato, citando il Salmo 92. Bene, questa frase dice: perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti dentro di me? Spera in Dio, cioè lui si autopredica, possiamo dire, no? Si cerca di autoincoraggiarci, perché noi vorremmo nella nostra vita avere qualcuno che ci viene lì, che ci incoraggia, che ci parla, e la Chiesa serve anche a questo, fratelli. Quando si viene in Chiesa bisognerebbe tornare via come quando si va al supermercato, con il carrello pieno, con la gioia nel cuore. E E ognuno di noi dovrebbe essere parte di questa gioia. Parlare a se stessi, convincersi che il Signore è veramente qualcosa di potente, qualcosa di grande, come ha detto il fratello di prima. Sono pessimistici questi salmi? Beh, se lo leggiamo così, se leggiamo questa frase, le mie lacrime sono il mio pane giorno e notte, mamma mia, andiamo a un altro salmo. Non dice va tutto bene, gloria a Dio. Mi ricordo quando eravamo ragazzini, ragazzi, sì, ragazzini, non so se vi ricordate, forse i più grandi si ricordano, un gruppo che si chiamava I Bambini di Dio. Poi furono sciolti perché facevano non cose troppo belle. Ma mi ricordo questi forse giovani che ti incontravano per la strada, ehi, ciao, Dio ti vuole bene, Dio ti ama, cioè comunicavano questa passione, no? Però sappiamo che non è che va sempre tutto bene. Lui dice, io sto male, io c'ho un problema. E la prima lezione che ci possiamo portare a casa oggi, Dio non ha paura delle nostre emozioni. Noi dobbiamo portare la tristezza, la rabbia, la confusione che c'è nella nostra vita. Non possiamo far finta di quelli che vanno sempre bene. Non possiamo dare l'impressione che quando uno viene qui ha trovato, no, il paradiso terrestre. Ma quella oggi racciava il muso, quell'altra è così, i cristiani devono essere sempre allegri. Ditemi dove c'è nella Bibbia allegria e io vi dirò dove sta. Filippesi, per esempio, siate sempre allegri, siate sempre gioiosi. Però c'è anche la mia anima è oppressa da tristezza mortale, è la vita. Ecco, quello che secondo me noi dobbiamo cercare di comunicare quando possibile, non è tanto lo studio, lo studiolo sul versetto, è comunicare che la parola di Dio riempie la tua vita a 360 gradi, anche quando ti senti lontano da Dio. E lui dice, ok, le mie lacrime ci sono, però spera in Dio, anima mia. Non nega il dolore. Ma lui non lascia che il dolore abbia l'ultima parola. Una seconda lezione da portarci? Le emozioni sono reali, ma non sono quelli che comandano la nostra vita. Non dovrebbero essere le nostre emozioni che guidano la nostra vita, ma Dio sì. Vedete, qualche volta la nostra vita, o noi diciamo, Dio si è dimenticato di me, vi sarà capitato, non vali abbastanza, Dio ti ha dimenticato, magari ci dice qualcuno. Vi ricordate la moglie di Giobbe, quando Giobbe viene colpito da tutti quei mali terribili ed è citato non un grande esempio della parola di Dio che dice, e la moglie disse a Giobbe, ma dimentica Dio e muori. Forse là si sarebbe creato il primo femminicidio della storia, no? Ma dai, e quante volte ci dicono anche. Ho incontrato una giovane ragazza con grandi problemi di salute e mi ha raccontato che ha avuto un grande incidente. Nell'incidente sono morti il padre e la madre e lei è stata 4 mesi a letto con le sbarre nella schiena, grandi dolori ancora. Ma poi ho visto una cosa, un piccolo tatuaggio che aveva qui. E sapete che tra l'altro i tatuaggi sono messaggi. C'era scritto, non potrà piovere per sempre. Non è che sempre le cose andranno male. Cioè, una ragazza che aveva perso tutto, che aveva tanti problemi, rimasta sola, eccetera, si è tatuata, non potrà piovere per sempre. Prima forse pregavamo con entusiasmo, ora facciamo fatica. Prima sentivamo il Dio vicino, lui diceva, io andavo alla casa del Signore con gioia. Ora Dio sembra silenzioso. Forti nella fede? Beh, ora ci sentiamo forse deboli. Il messaggio di questi salmi non è ok, allora smetto, resto a casa. Io mi ricordo di te, Signore. Le emozioni cambiano, ma la presenza di Dio no. E anche questa è una cosa che mi piace di questo salmo. Diciamo che per gli ebrei il mare è stato sempre un problema, no? Perché erano proprio, non è che fossero proprio sul mare, all'interno, i monti, le cose. Infatti lui diceva, mi ricordo da te dal monte dell'Ermon. E quelle erano zone molto ricche di acqua, con i ruscelli. E lui dice, un abisso chiama un altro abisso e tutte le tue onde, i tuoi flutti sono passati su di me. Chissà se forse noi avessimo dovuto scegliere i salmi, diciamo, questo non ce lo mettiamo perché è troppo pessimista. Ma in realtà Non è così, è vero perché le onde arrivano, ci travolgono, però poi si ritirano. E quindi non è che non possiamo avere emozioni, ma non dobbiamo costruire la nostra identità su di esse. Ecco, un messaggio da portare ai giovani, ma da portare anche a noi. Non costruiamo la nostra vita su come ci sentiamo oggi, perché se la costruiamo su Dio, resteremo in piedi anche quando saremo nella tempesta. Gesù ha provato emozioni, visto che lui è il nostro grande esempio, no? Beh, pensiamo a Gesù Cristo, lo pensiamo un uomo che parlava, che predicava, il figlio di Dio, compiva i miracoli. Ma lui sappiamo che per esempio ha pianto davanti alla tomba di Lazzaro. Perché Gesù piange se poi lo risuscita? La sarebbe bello farci una bella riflessione e la faremo. E tra l'altro si dice che è il versetto più breve della Bibbia. Gesù pianse. Ha provato angoscia nel Getsemani. Ha perso la pazienza con i discepoli. Dirà: ma fino a quando vi potrò sopportare? Quelli, quando si vede l'immagine, ha rovesciato i tavolini. Era indignato per quello che veniva fatto nel Tempio. E oppure ha gridato dalla voce sulla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quindi, se ci sentiamo un po' sugli alti e bassi, siamo umani, impariamo a viverle con due. C'è un'applicazione per noi, ma certo, riconosciamo le sfide, non neghiamole, portiamole a Dio. Ecco il momento della preghiera. Parla alla tua anima. Non isoliamoci, perché spesso accade questo. Mi sento giù, sto a casa. Mi sento giù, passo il tempo sul divano. Non isoliamoci, perché non pioverà per sempre. Beh, le emozioni più diffuse quali sono? Ansia, la paura, la rabbia. Mi sono chiesto di fare una conferenza, ne ho fatte due: ansia, depressione e disagio esistenziale. Le sale erano piene di gente. Se avessimo fatto uno studio, non lo so, su un salmo, probabilmente non sarebbe venuto nessuno, non lo so. Ma se parli di ansia, di paura, Gesù però ci invita a non essere ansiosi. Lui dice: ma guarda, è un grande uomo che parla di cose religiose, che parla di cose di Dio, e quando parla delle cose parla dell'ansia o la paura. Si dice che nella Bibbia c'è scritto 365 volte non temere, cioè una per ogni giorno della nostra vita, il Salmo 27 per esempio. La rabbia, che bello questo versetto: adiratevi e non peccate e non tramonti il sole sopra il vostro gruccio. Ci arrabbiamo? Qualche volta, però se c'è un problema, un conflitto, non facciamo tramontare il sole. Ma la soluzione alle nostre instabilità possono essere sicuramente rinnovarci la nostra mente, affidare al Signore. Si parla proprio del rinnovamento della mente e la preghiera, su cui forse non parliamo abbastanza. È dimostrato anche da un punto di vista soltanto psicologico, no? Ho letto, ho finito di leggere un libro che si chiama Gesù psicanalista. Oggi tutti vanno dallo psicologo, no? Quando ero ragazzino, boh, che andava dallo psicologo era matto. Adesso invece si riconosce che c'è il disagio, si parla. E c'è questa psichiatra americana credente che ha detto: guardate che il primo che ha fatto psicanalisi è stato proprio il Signore. Quando chiedeva alla gente: ma tu vuoi essere guarito? Ma voi che dite? Cioè, lui cercava di tirar fuori dalla gente le cose, e la preghiera permette di scaricare il peso emotivo su Dio. Ci sono due altri esempi che io vorrei fare questa mattina, due storie che sono nel Nuovo Testamento, e l'ho preso prendendo due quadri famosi. Il primo è un Rembrandt, tra l'altro ce l'ho nel mio studio, perché è la storia del figlio prodigo, il figlio che viene raccolto dal padre, e l'altro è quello che viene chiamato il profeta depresso, Elia. Qualche minuto, perché ci potremmo restare tutto il giorno qua. Voi conoscete la storia del figlio prodigo e di questo ragazzo che si allontana da casa, vuole i suoi soldi, si va, sperpera. E soltanto una frase vorrei tirar fuori oggi. Quando lui si trova alla fine che sta mangiando le bacche dei maiali, che non c'ha più nulla, dirà: è rientrato in sé. È rientrato in sé e disse: ma a casa di mio padre io non potrei avere tutto questo, anche se fossi l'ultimo dei servi. Io spero che questa mattina, questi salmi, queste cose che stiamo leggendo, come ho detto prima, ascoltare il messaggio, possa aiutarci a rientrare in noi se siamo un po' usciti da noi, a ridarci fiducia, a ridarci coraggio, a sistemare delle cose, rientrato in sé. Ma questa è psicanalisi, psicologia, qua c'è tutto. In questa frase c'è tutto. Rientrato in sé, lui che fa? Torna a casa del padre e dice che quando il padre lo vede da lontano, gli corre incontro e lo abbraccia. Infatti Rembrandt in questo messaggio, in questo quadro lo ricorda. C'è un piccolo particolare in questo quadro che qui non si vede bene, ma se voi guardate lì in basso, Rembrandt, che fa vestire la gente con gli abiti del tempo, lascia al fianco del figlio un coltello, un pugnale. E a quel tempo soltanto i ricchi, soltanto quelli che appartenevano a buone famiglie, dice, ma come, sarà venduto tutto, eccetera. Lui dice, anche alla fine comunque resta la dignità dei figli di Dio. Questi piccoli particolari, mi piace usare questi quadri per poter parlare del Signore, Caravaggio, Rembrandt. E lui dice, predica in qualche modo dicendo, anche se è lontano da Dio, anche se è stato in mezzo ai porci, rimane comunque la sua dignità, quel coltello gli resta lì come... Non tanto per offendere, ma come un segno di ricchezza. E poi c'è la storia di Elia, il profeta depresso. Non abbiamo tempo per parlare di Elia, là veramente vorremmo fare uno studio. Siamo nei capitoli 18-19 della prima lettera. E chi è Elia? Elia è questo grande profeta. Tanto che quando la gente chiederà, Gesù chiederà alla gente, ma voi che dite che io sia? Chi dice la gente che io sia? Qualcuno dice, ma tu sei Elia che è tornato, il grande Elia, il grande profeta, il Dio, il profeta che sconfigge in una sfida fra profeti, possiamo dire, 450 profeti di Baal. Che cosa succedeva? Non pioveva, c'era siccità. E loro pregavano, questi profeti di Baal pregavano, pregavano, ma non succedeva niente. Viene chiamata Elia, dice, facciamo una sfida, vediamo quale Dio è più grande. E come possiamo fare questa sfida? Beh, mettiamo dei tori da sacrificare, poi chiediamo, voi chiedete al vostro Dio a Baal, io chiedo al mio Dio di bruciare questi tori. E così avviene, mettono questi tori sull'altare, sugli altari, e si dice la scrittura, poi magari... Oggi pomeriggio sarebbe carino che potevo andarvela a vedere. Cominciano a pregare, a saltare, a tagliarsi. Fai cadere il fuoco dal cielo, fai cadere il fuoco dal cielo. Tanto che Elia li comincia a sfottere e dice: ma forse il vostro Dio si è andato a fare una passeggiata, forse è in viaggio, strillate più forte. E dice che da mattina a sera loro fanno così, ma non accade nulla. E poi è il turno di Elia. Addirittura dice, senti, facciamo una cosa, perché sennò sarebbe troppo facile, bagnate tutti questi tori, buttategli l'acqua addosso, magari pensate a un'autocombustione. Poi fa, signore, mi dai una mano? Psh, fuoco, distrutti. Elia vince, 450 persone sconfitte. E poi, come spesso può capitare nella nostra vita, che vediamo la bellezza di Dio, vediamo le cose, e poi dice, guarda Elia, che ti vogliono uccidere perché hai fatto questo. E si dice Elia scappò. Elia andò nel deserto. Ma come? Hai fatto un miracolo terribile e non pensi che il Signore ti possa aiutare? E lui si va a rifugiare nel deserto, però non è che c'è tanto da rifugiarsi nel deserto, smette di mangiare. E là c'è un bel titolo per una bella meditazione che poi potremmo fare. Quando Dio ti vuole salvare, ti offre una pizza. Cioè, ma che c'entra? Perché si dice che Elia sta lì all'ombra di una ginestra che non fa ombra per niente, ma in mezzo al deserto che fai? E dice che a un certo punto, mentre non mangiava, dice il Signore, gli mise accanto una brocca di acqua fresca e una focaccia cotta al forno. Il primo che fa le pizze è il Signore, quindi la pizza è biblica, va bene? E lo fa mangiare, mangia. Lui mangia, prende coraggio, cammina nel deserto ancora, si va a rifugiare in una caverna e ogni volta che l'angelo del Signore dice, ma perché stai così? Perché mi vogliono uccidere? Perché tutti hanno abbandonato il Signore? Perché nessuno vuole più seguirmi? Piange su se stesso. Le onde della vita lo hanno travolto. Il Signore non gli risponde, ma dirà, dopo che lui ha fatto i piagnistei, ma a me è successo questo, sono così, sono vecchiarello, mi fa male la schiena, possiamo dire tanto, c'ho un mal di testa. Senti Elia, io ho bisogno di te, torna a Damasco perché c'è del lavoro da fare. Ecco, il Signore ci impegna e ci fa ricordare di non piangerci addosso e di ricordare veramente i miracoli che fa nella nostra vita. In sintesi possiamo dire che la Bibbia suggerisce che le emozioni sono indicatori dei nostri bisogni più profondi e che solo Dio li può soddisfare pienamente. Conclusione. L'ho detto l'altra volta, dico, quando si arriva alla conclusione sono tutti contenti. Poi venuto una sera e ha detto, no, guarda, nel tuo caso no, continua a parlare. No, ma arriviamo al punto. Le emozioni possono essere una sfida, però possono essere anche un ponte verso Dio. Il messaggio dei Salmi, il 42 e il 43, non è non sentirti così, ma quando ti senti così, quando ti senti travolto dalle onde della vita, spera in Dio. E come dice il salmista, e un giorno io ti celebrerai, mi ti celebrerò ancora, anche se oggi è difficile. La fine di questo Salmo 42-43 è proprio così. Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché io lo celebrerò ancora. Lui è il mio Salvatore, il mio Dio. Questo è il messaggio che vorrei che ci portassimo oggi a casa. E vorrei ancora fare un paio di citazioni. Uno dal Salmo 63. Per questo desiderio dell'anima assetata di Dio attraversa tanti salmi. Forse sono almeno 8-10 salmi in cui uno di questi è il Salmo 63. Dice: di te è assetati l'anima mia, a te anela il mio corpo languente in arida terra senza acqua. E appena ho letto questo versetto mi è venuto in mente un altro verso che dirà Gesù, e chiudiamo con le parole di Gesù. Perché il nostro corpo, la nostra vita, la nostra società è assetata di quest'acqua vera. E cosa dirà Gesù al pozzo della Samaritana? Chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà più sete. Preghiamo. Nostro buon Padre, grazie per i messaggi della tua parola. Ti prego per ognuno di noi che siamo qui, qualunque sia le tempeste della vita che sta attraversando e se le sta attraversando, che tu possa darci la tua ancora. Facci capire che tu non ci abbandoni, che camminiamo in un'arida terra e che l'acqua vera, l'acqua della vita, può venire da te. Dacci di nuovo la gioia, dacci di nuovo la bellezza di poter scoprire che tu ci circondi veramente col tuo amore, anche se noi non lo sentiamo. Facci ripetere con il salmista: spera in Dio, perché Lui ti aiuterà. E facci ricordare queste parole, che chi beve dell'acqua che darà il tuo figlio non avrà mai più sete. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.